Nel mio libro, che qualcuno forse ha avuto la bontà di leggere, Dove i bruchi volano, dedico il primo capitolo a questa idea, questo concetto. La Chiesa è composta di persone nuove, ossia uomini e donne che hanno sperimentato, che hanno fatto esperienza della novità di vita frutto della fede in Gesù. Noi, persone nuove in Cristo, che cosa sta succedendo lì? Non mi serve, perché vedo che tutti gli occhi sono puntati di là. Ok, grazie. Noi, persone nuove in Cristo, siamo chiamati a vivere questa novità. Noi, e vivere questa novità proclamando il Vangelo, che è buona notizia, ma non soltanto proclamatori, ma anche apportatori di verità. Chi ha avuto la bontà di leggere in bacheca fuori il titolo di oggi è Nuovi e apportatori di novità. La verità, sappiamo, va proclamata e vissuta. Se non riusciamo a vivere la verità, anche con le nostre fragilità, con le nostre mancanze, stiamo attenti a proclamarla. Potrebbe essere controproducente. Il termine buono lo conosciamo. Conosciamo il significato, ma forse ci sfugge il significato di notizia, che è essenzialmente far conoscere una novità. Il Vangelo, buona notizia, una buona nuova. In inglese sappiamo benissimo che le notizie sono definite news, nuovo. Notizia e nuovo hanno la stessa origine. Il Vangelo è qualcosa di nuovo che, secondo il pensiero espresso da Gesù che leggeremo, che mediteremo stamattina, è qualcosa di nuovo che non può essere rinchiuso in contenitori vecchi. Il termine nuovo è uno degli aggettivi che più caratterizzano il cristianesimo. Provate a dare una scorsa ai Vangeli nei discorsi di Gesù, vedrete quante volte emerge questo pensiero. Nasce dal vecchio, dall'ebraismo, però acquisisce una fisionomia nuova, molto diversa. È un po' come, provate voi ragazzi, oggi prendete una mela, togliete il seme dalla mela, quant'è? Così. La mela è così, sono diversi. Sono diversissimi. Provate, se proprio volete, il cocomero, il seme del cocomero, e prendete. Sono diversi, molto diversi. Però hanno lo stesso DNA, hanno la stessa origine. Così il cristianesimo, che acquisisce una fisionomia nuova, diversa dal seme da cui è nato l'ebraismo. Il brano di cui ci stiamo interessando è in Luca capitolo 5. Luca capitolo 5, leggeremo 3-4 brani, e inizia con due guarigioni e poi prosegue. Vediamo queste due guarigioni. Mentre egli si trovava in una di quelle città, versetto 12, scusate, non so se l'ho detto, ecco un uomo tutto coperto di lebbra. Avete mai visto un uomo lebbroso? Non è un bello spettacolo. Il quale, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi purificarmi. Egli stese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. In quell'istante la lebbra sparì da lui. Poi Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno, ma va, gli disse, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Però la fama di lui si spandeva sempre di più e moltissima gente si radunava per udirlo ed essere guarita dalla sua infermità. Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. La lebbra, lo sappiamo, era una malattia devastante e praticamente incurabile. Chi la contraeva veniva espulso dalla città, allontanato dalla sua famiglia, allontanato dai suoi affetti, allontanato dal suo lavoro, eccetera, da tutto quello che era il suo mondo. Viveva della carità della gente in un luogo isolato, lontano dal centro abitato, e spesso si riunivano in piccoli gruppi, vi ricordate i famosi 10 lebbrosi. Il lebbroso sperimentava la morte sociale prima della morte fisica. Nel libro del Levitico troviamo numerose norme che regolavano il rapporto con il lebbroso. Il numero di queste norme, veramente tante, ci danno un'idea di quanto la malattia fosse diffusa e della sua pericolosità. Nel libro del Deuteronomio, per esempio, la lebbra è definita il flagello. Era veramente un flagello. Questa malattia non risparmiava nessuno, persino un re, Uzia, morì colpito dalla lebbra. Nell'Antico Testamento abbiamo notizia di una sola guarigione dalla lebbra per mezzo dell'intervento miracoloso di Dio, ed è Naaman. Gesù cita questo miracolo nel suo discorso nella sinagoga di Nazareth, dicendo che proprio questa esprime un concetto abbastanza provocatorio, dicendo che c'erano tanti lebbrosi, ora proprio questo termine, tanti lebbrosi, ma uno solo fu guarito non era un israelita, non era un ebreo. Un discorso, dicevo, molto provocatorio, perché affermava che questo miracolo inconsueto, Dio lo aveva compiuto per un pagano e non per i tanti ebrei colpiti dalla lebbra. Anche Maria o Miriam, sorella di Mosè, fu colpita di lebbra per una sua mancanza, se ricordate, ma lo fu in modo momentaneo, durata una settimana, proprio come punizione divina, e poi era una lebbra, diciamo, epidermica che toccava soltanto la pelle. C'era comunque la convinzione che solo Dio poteva guarire da questa malattia devastante. C'è un curioso episodio proprio che riguarda Naaman. Quando Naaman ha saputo, ricordate la ragazzina che stava al suo servizio, ha saputo che in Israele c'era qualcuno che poteva guarire dalla lebbra, manda un gruppo di persone dal re con una cospicua somma, dice: ora tu devi guarirmi. Aveva capito male probabilmente. E il re di Israele disse: sono forse Dio perché costui mi chiede di guarirlo? La convinzione che dalla lebbra poteva intervenire solo Dio. Nel Nuovo Testamento invece noi troviamo numerose guarigioni da questa malattia, numerose, e questa frequenza della guarigione della lebbra era vista come un segno dell'avvento del Messia. Non leggo, ma ci sono diversi passi in cui viene detto, insieme ad altri miracoli, ma anche questo, la guarigione della lebbra è il nuovo portato dal Messia. Già questa è una indicazione, era una testimonianza proprio di questo. Poi andiamo all'altra guarigione. Gesù guarisse un paralitico. Un giorno Gesù stava insegnando, c'erano là seduti dei farisei, dei dottori della legge, venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea, da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco che degli uomini che portavano sopra un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Conosciamo l'episodio, sappiamo che hanno scoperchiato il tetto, che hanno calato, ne abbiamo parlato anche non molto tempo fa. E Gesù, prima di guarire l'uomo, dice una frase che sorprende gli astanti. Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora gli scribi, i farisei, cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non solo Dio? Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: che cosa pensate nei vostri cuori? Che è più facile dire i tuoi peccati ti sono rimessi o alzati e cammina? Una domanda. Allora Gesù dice: alzati e cammina, indicando proprio che lui era capace di guarire, di perdonare i peccati. E tutti furono presi da stupore, dice Luca, e glorificarono Dio, e pieni di spavento dicevano: oggi abbiamo visto cose straordinarie, extra, nuove. Oggi abbiamo visto cose nuove. La guarigione suscita appunto la reazione della gente, che dice: ma c'è qualche cosa di fuori dall'ordinario, ma di che cosa parlava? Della guarigione o di quello che Gesù aveva detto: i tuoi peccati ti sono rimessi? Sappiamo benissimo che questa era una prerogativa divina. Nessun uomo poteva perdonare i peccati di un altro uomo. Infatti i religiosi si indignano e accusano Gesù di bestemmia, perché in quel momento si faceva uguale a Dio. Ecco un'altra novità, un'altra grossa novità. Il Messia non è solo un uomo. Il Messia non è semplicemente un uomo scelto da Dio per un compito particolare. Vi ricordate che persino Ciro, il dittatore, il re pagano, era stato definito Messia da Isaia, unto del Signore per compiere. Quindi, però, ecco che noi con Gesù vediamo che il Messia non è soltanto un uomo, non è solo un uomo, è qualcosa di più di un uomo. È un uomo, fra virgolette, che può perdonare Dio, i peccati come Dio. Quindi questa è una grande novità che noi troviamo in Gesù. Ma c'è un altro aspetto dell'episodio. La liberazione messianica, sappiamo tutti, l'abbiamo detto tantissime volte, quale Messia si aspettavano gli ebrei, un Messia che li avrebbe liberato dalla schiavitù dell'impero romano. Allora qui troviamo che la liberazione del Messia, l'intervento del Messia, non riguarda la sfera sociale, non riguarda solo la sfera sociale, non riguarda principalmente la sfera sociale, ma riguarda la sfera spirituale. I tuoi peccati ti sono rimessi. Lo spirito, la salvezza dell'anima, dalla tirannia del peccato, questo era lo scopo vero del Messia, non quello che si aspettavano. Il tiranno da combattere e vincere non è Cesare, il tiranno da combattere e da vincere è il peccato, è Satana. Questa è la novità che piano piano prendeva corpo, si faceva strada nella gente. Ma andiamo avanti. Subito dopo, nel capitolo, c'è la chiamata di Levi. Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano. Sapete chi erano i pubblicani, voi? No? Voi la sapete chi era un pubblicano? No? Oggi chiedetelo ai vostri genitori. Lo dico io, dai. Un pubblicano era una persona molto amata dal popolo. Perché? Che ho raccontato la barzelletta. Era un uomo, faccio in sintesi, che in qualche modo riscuoteva le tasse. Anche oggi non è che i riscattatori sono molto amati, no? Ma allora era peggio. Perché? Perché non essendoci un controllo chiaro, chi riscuoteva le tasse poteva pretendere quello che voleva. Quindi era il pubblicano, era una persona considerata ladro, perché faceva molta, molta cresta. Era considerato un traditore, perché lavorava per il nemico. Era considerato un impuro, quindi anche l'aspetto religioso era visto male, perché aveva contatto continuo con i pagani, con i gohim. Allora, i farisei, dopo che Gesù chiama Levi a seguirlo, disse: tu sarai mio discepolo. Oh, ma questo qui sta dando i numeri, sta chiamando come suo discepolo, come suo collaboratore per un'opera, un tipo di questo, un uomo di questo tipo, questo tizio, questo traditore, questo impuro, questo peccatore. Non ricordate sempre che i pubblicani erano messo il titolo era peccatori insieme ai ladri, alle prostitute, ai delinquenti. E Gesù chiama a sé come discepolo, come collaboratore, uno di questo tipo. Allora, e gli dicono: perché voi, tu, Gesù, mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Gesù rispose a loro: pensate, delle volte ci sono delle espressioni che esprimono una logica talmente terra terra. Gesù gli ha detto: sentite voi, cari, non sono i malati che hanno bisogno, non sono i sani che hanno bisogno del medico, sono i malati. Chi non lo sa? Ma nella mente forse è probabile, è molto probabile che sia così. Per gli scribi e i farisei, i medici del popolo, erano i sani ad aver bisogno del medico. Perché? Perché i malati venivano scansati, venivano buttati fuori, venivano veramente messi fuori. Allora Gesù veramente scompagina in questo modo la consolidata struttura di pensiero dei religiosi del tempo. È una grossa novità quello che sta dicendo in questo momento. I peccatori non sono da scansare come appestati, ma recuperati e dolcemente chiamati alla conversione e alla sequela. Gesù segue una logica non compresa né accettata, come dicevo, perché per loro erano i sani da curare. No, venite qua. C'è Papa Francesco, ha avuto delle belle uscite, che come predicatore non è niente male. Ha detto, ha usato una metafora simpatica e profonda. Ha detto che, facendo proprio riferimento alla parabola delle 99 pecore che stanno nell'ovile, l'unica, molti pastori, si riferisce chiaramente ai parroci, ai vescovi, molti pastori, dice, si preoccupano di pettinare la pecora rimasta nell'ovile e lasciano e trascurano le 99 fuori. Ho usato proprio questo termine, di pettinare la pecora rimasta. Allora, è una malattia abbastanza diffusa, c'era quel tempo, c'è anche oggi. I peccatori sono come i lebbrosi. Sono da scansare, sono da evitare. Nel testo è chiaramente detto che Levi, rispondendo all'invito di Gesù, lasciò ogni cosa e lo seguì. Adesso c'è un nodo da sciogliere, non facile. Devo scioglierlo. Devo farlo. Il cristianesimo in pratica si può riassumere in questi due verbi: lasciare e seguire. Si deve lasciare per uno scopo, che è quello di seguire Gesù. E non si può seguire Gesù senza lasciare tutto ciò che ingombra il nostro cammino con Lui. Levi lasciò un lavoro molto redditizio, che lo aveva reso ricco e l'avrebbe reso ancora più ricco. Di conseguenza una vita agiata. Allora, che cosa lasciare? Bene, questa è la domanda che emerge leggendo questo testo. Che cosa dobbiamo lasciare? Levi ha lasciato, noi che cosa dobbiamo lasciare per seguire Gesù, per essere veri discepoli di Cristo? È da prendere, Levi lasciò ogni cosa, è da prendere la lettera come fece Francesco d'Assisi. Al giovane ricco Gesù disse con chiarezza che se voleva essere suo discepolo doveva lasciare ogni cosa. So che queste frasi, che questi pensieri ci scorrono sopra. La risposta del giovane la conosciamo e conosciamo anche la sua tristezza quando non è capace di lasciare ogni cosa per seguire Gesù. È vero, ci sono stati alcuni casi in cui Gesù ha chiesto di lasciare letteralmente tutto, ma non sempre è così. Sento un sospiro di sollievo. Alcuni sì, altri no. Ma c'è una verità che deve essere adeguatamente sottolineata. Quando ciò che possediamo è un intralcio, ciò, le cose che possediamo sono un intralcio per la nostra sequela, abbiamo il dovere di togliere questo intralcio. Inoltre la Bibbia ci esorta di far parte dei nostri averi a chi ne ha bisogno. Se questo non accade, dice Giovanni, l'amore di Dio non è in lui. C'è un altro aspetto da considerare. Grazie all'intervento di Dio, molti ebrei della diaspora sono tornati a Gerusalemme, ebrei dispersi. Hanno avuto la possibilità di tornare, grazie all'imperatore, di tornare nella loro terra. Il Tempio è stato distrutto, come sappiamo, e deve essere ricostruito. Questa è la situazione. Ageo, un rompiscatole, come tutti i predicatori, come tutti i profeti. Predicatori, se non siete dei rompiscatole, smettete di essere predicatori. Ageo, un predicatore rompiscatole, dice al popolo: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Il nostro locale non è in rovina, ma inadeguato. Allora pensiamo che cosa lasciare. Vedete, se il divario tra ciò che possediamo e ciò che doniamo a Dio, se il divario è troppo grande, dobbiamo chiederci se stiamo veramente seguendo Gesù, se stiamo veramente seguendo colui che ha lasciato veramente ogni cosa. Un portafogli aperto per i bisognosi, un portafogli aperto per l'opera di Dio è una novità che dobbiamo fare nostra e vivere. Mandiamo l'ultimo brano, e l'ultimo brano, ci sono ancora nel tempo, sì. L'ultimo brano che è un pochino quello che ha dato il senso a tutto quanto abbiamo detto. Essi gli dissero, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e pregano, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù disse loro: potete far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Disse loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da, da un vestito nuovo per mettere un vestito vecchio, sarebbe veramente un'opera cretina. Oggi fatelo, a casa, prendete la vostra maglietta preferita, la mettete a fianco della vostra maglietta vecchia bucata, prendete un pezzo della maglietta nuova per tappare il buco della maglietta bucata. Cosa direbbe tuo padre, tua madre? Siete andati fuori di testa. E Gesù sta dicendo questo. Sta dicendo questo. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi e nessuno che abbia bevuto il vino vecchio ne desidera del nuovo perché dice il vecchio è buono. Nel corso della storia del popolo di Dio, spesso la tradizione ha soppiantato la rivelazione. Ha soppiantato la rivelazione nel suo ruolo unico di autorità e questo ha portato il popolo del Signore lontano, molto spesso lontano dalle verità rivelate. Un testo del Vangelo di Matteo sottolinea proprio l'evidente scontro tra chi predicava delle novità e chi invece era stretto negli angusti schemi della tradizione. Allora vennero, dice Matteo, a Gesù in Gerusalemme dei farisei e degli scribi gli dissero: perché i tuoi discepoli, attenzione, trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando la prendono cibo, quando prendono cibo? Ma egli rispose loro: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Delle volte siamo posti di fronte a questa alternativa: o trasgredire la tradizione o trasgredire la parola di Dio. Di fronte a questa alternativa delle volte siamo posti. Tra le tante novità apportate da Gesù c'era anche non l'abolizione della tradizione, ma il suo ridimensionamento. Gesù ha riportato la tradizione nel giusto ambito, che è quello di supporto. È di supporto. La tradizione è nata proprio per cercare di far capire alla gente come vivere, ma non poteva assolutamente soppiantare la legge. Nel testo, e con questo arriviamo alla conclusione, c'è un'espressione da sottolineare. I tuoi invece, facciamo un po' di analisi grammaticale. Invece, che cos'è? Che cosa indica invece? Oh, okay, vi do il voto dopo, Voi dai, voi lo sapete. Invece, che cosa è? È una congiunzione testuale che unisce due pensieri o due discorsi. Li unisce ma li separa. Li unisce ma mette in evidenza la differenza che c'è tra l'uno e l'altro. La differenza non è da poco, ma pone in questo caso in contrasto due mondi, due modi di pensare alla fede, due modi di rapportarsi a Dio. Nel primo caso, che riguardava i discepoli di Giovanni, quello dei farisei, le regole religiose indicavano il giusto modo di vivere la fede. Nel secondo caso, e anche questa è una grande novità portata da Gesù, le regole della tradizione non sono normative, indicative sì, ma non normative. Sarebbe sbagliato affermare che Gesù abbia abrogato la tradizione, ma le ha dato, come dicevo, il posto che avrebbe dovuto avere fin dall'inizio. La tradizione, con le sue regole, doveva offrire delle indicazioni per osservare la legge di Dio. Ma venne che prese il sopravvento e le regole diventarono normative. Con la metafora della stoffa nuova e del vino nuovo, Gesù intende proprio evidenziare questa rivoluzionaria verità. Rivoluzionaria, sempre rivoluzionaria, non soltanto a quel tempo. La salvezza non può essere la conseguenza di meriti acquisiti, osservando le tante regole che furono poi aggiunte nel corso dei secoli. La fonte della salvezza è qualcos'altro, è qualcun altro. Noi, persone rinnovate della grazia di Dio, dobbiamo dimostrare questo rinnovamento predicando con fermezza le novità annunciate da Gesù. Allora, entriamo nella metafora. C'è del vino e ci sono degli odori. Il vino è il contenuto, gli odori sono il contenitore. Il vino nuovo va messo in odori nuovi. La nuova verità può esistere, può vivere soltanto in odori nuovi. Soltanto un uomo rinnovato dalla grazia di Dio, dallo Spirito Santo, può vivere le novità del cristianesimo, essere un apportatore di queste verità, non soltanto predicarle, ma portarle in mezzo alla gente. Amen. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua parola, che è sempre fonte di ispirazione, guida, sostegno, ma è anche spesso qualche cosa che ci mette alle spalle al muro e ci fa riflettere. Grazie perché anche stamattina ci hai rivolto la tua parola mediante la tua parola. Che possiamo farla nostra, Signore, che non cada nel vuoto, che possiamo farla nostra affinché ciascuno di noi può essere una persona nuova, apportatrice di novità.